Nella nostra lettura della storia dell'Eucaristia di Nino Sbiffi, che ho consigliato a tutti perché è un catechismo con approfondimento serio di ciò che è la messa, di ciò che è la storia, è l'Eucaristia nella sua storia e nel suo contenuto sacramentale, dottrinale. Abbiamo percorso dalle origini, siamo arrivati all'epoca medievale e il numero 29 che dobbiamo leggere riguarda la cosiddetta riforma liturgica di Carlo Magno. Siamo nel IX secolo, Carlo Magno viene incoronato nell'Ottocento, nel Natale dell'Ottocento, e la messa aveva già una sua ampia configurazione, anzi era abbastanza diversificata in vari riti. Oggi siamo abituati, dice il nostro testo, a partecipare alla messa secondo il rito romano. Gli ambrosiani hanno conservato il loro rito ambrosiano, a vedere un unico messale e un unico lezionario, cioè un unico libro delle letture, che è diviso poi in più volumi. Ma non è sempre stato così. Per la diversità dei riti e dei modi di celebrare e quindi dei libri liturgici c'era una ricchezza, non c'era solo il rito romano, il rito ambrosiano, c'erano vari riti che rispecchiavano le tradizioni dei vari popoli, però la messa nella sua sostanza era quella, c'erano le letture, c'era un'omelia, c'era la professione di fede, il credo, c'era una preghiera eucaristica, c'era la consacrazione, la comunione, la struttura portante era identica, ma c'era una ricchezza di modi di esprimersi che venivano dai grandi autori, dai grandi padri, dai grandi dottori. Ricordiamo anzitutto la grande divisione tra liturgie occidentali e orientali, ci si riferisce soprattutto all'Europa ma anche al Medio Oriente. Quanto alla liturgia occidentale, se ora il rito romano è quello di quasi tutta la Chiesa, la Chiesa latina, in antico era il rito della Chiesa di Roma, ecco perché si chiamava romano, quindi attorno al Papa. Finì in seguito con l'imporsi nella sua sostanza, a parte delle piccole varianti, prima quasi dappertutto in Italia, raggiungendo l'Oltralpe, finché Carlo Magno, con la soppressione di altre liturgie locali, lo impose a tutto il suo impero. Allora anche gli imperatori erano cristiani, pur con tutti i loro peccati, i loro difetti, e si interessavano direttamente, parlavano con i vescovi, col Papa, per dare una configurazione ordinata anche alle celebrazioni liturgiche, che erano completamente pubbliche, erano parte integrante della vita culturale e sociale di un popolo. Fece eccezione il rito proprio della Chiesa di Milano, il rito ambrosiano. Altri riti, oggi non molto noti, proprio per la soppressione carolingia, erano il rito gallicano, praticato a sud delle Gallie, quello celtico, celebrato in Irlanda. Sopravvisse invece sino a Gregorio VII, nel 1085, il rito ispano, visigoto o mozarabico. Continuando la riforma di suo padre, in una situazione di quasi anarchia liturgica e non senza ragioni politiche, Carlo Magno, avvalendosi della collaborazione di monaci intelligenti e colti, operò una sorta di romanizzazione liturgica dei paesi franchi. Veramente testi e riti di Roma erano già conosciuti, ma nel desiderio di una liturgia romana più genuina, Carlo Magno chiese a Papa Adriano una copia del sacramentario gregoriano senza infiltrazioni. Un tempo i sacramentari erano quelli che oggi sono i nostri messali. Un sacramentario era un messale sostanzialmente, che prevedeva tutto il rito della messa. C'era il desiderio anche di una unità nella Chiesa, in modo che si potesse celebrare tutti sostanzialmente allo stesso modo, pur nel rispetto delle tradizioni, ma il sacramentario è il libro del celebrante, il messale. Già sappiamo che in un primo tempo la messa era celebrata con testi improvvisati dal presidente stesso, non nella maniera esibizionistica con cui lo si fa oggi, ma c'era una motivazione di tradizione. All'inizio, i primi successori degli apostoli dovevano salvare le letture, dovevano salvare il credo, dovevano salvare la consacrazione, il resto dovevano fare loro da raccordo tra le varie parti, non c'erano ancora i libri scritti, i messali, sono venuti fuori un po' alla volta, l'abbiamo visto nella lettura del testo precedente, poi a un certo punto sono prevalsi i riti più belli, quelli dei grandi dottori, di San Giovanni Crisostomo, di Sant'Ambrogio, di Sant'Ireneo e via dicendo, e piano, quelli sono diventati piano piano i testi ufficiali, poi si sono create le varie tradizioni e sotto Carlo Magno si cerca di uniformare, di mettere un po' di ordine. In un secondo tempo apparvero quindi i testi fissi e controllati, sia per maggiore praticità, sia per evitare il rischio di orazioni non ortodosse, non immuni da errori. Non tutti erano dei dottori, dei teologi, c'era anche chi poteva prendere degli svarioni. Si vennero così formando dei libretti o raccolte di testi, la più celebre delle quali è il Sacramentario Veronese. E tutti quelli che hanno studiato liturgia si ricordano perlomeno il Sacramentario Veronese, che era diventato tipico. Poi il Sacramentario Gregoriano, ben articolato e semplice, rappresenta la tradizione più propriamente romana e papale. Gregoriano perché si rifà a Gregorio, Papa Gregorio. Serviva, come sappiamo, per l'uso personale del Papa nei giorni in cui celebrava solennemente con la sua comunità di Roma. Ora fu proprio una copia di questo sacramentario, lo stato puro, che Carlo Magno richiese a Papa Adriano. Dalla domanda fu incaricato Paolo Diacono e la copia fu inviata tra il 784 e il 791 all'imperatore con una lettera personale del Papa e fu depositata nella biblioteca di Aquisgrana. Carlo Magno ebbe in particolare la fortuna di trovare Alcuino, un dotto anglosassone della scuola monastica di York, che si installò alla sua corte, organizzò la scuola del suo palazzo, Palatium, la scuola palatina appunto, revisionò il lezionario e il messale fu inviato da Papa Adriano, fu dotato di un supplemento così da servire per tutte le celebrazioni eucaristiche nelle varie chiese dell'impero. Le conseguenze dell'opera di Carlo Magno, le variazioni nel rito dell'Eucarestia, scomparvero, salvo nel caso della liturgia ambrosiana che, per il prestigio che aveva avuto Sant'Ambrogio, fu conservata ed è tuttora esistente ed è tra le più belle. Da un lato, questa uniformità non mancò di essere vantaggiosa, permettendo una celebrazione ordinata e chiara. Resta però che vennero a scomparire alcune ricchezze delle liturgie diverse da quella di Roma, legate all'indole dei popoli o alla loro cultura e tradizione, anche se la liturgia romana stessa risentì di larghi e caratteristici apporti assunti in un secondo tempo ed origine non romana, per cui ci fu una fusione, un arricchimento che sicuramente fu importante.